Buongiorno a tutti, oggi siamo episodio 107 su podcast di Vera Vita. Benvenuti, grazie per essere venuto a stare qui con noi oggi. Il discorso che vogliamo toccare oggi è questo: 5 motivi per cui ci sono pochi credenti. 5 motivi per cui ci sono pochi credenti, almeno qui in Italia. E questa idea è venuta attraverso un discorso che facevo con un'amica che mi ricordava che qui in Italia siamo sempre pochi i credenti, quelli che si fidano al Signore, conoscono il Signore, vogliono parlare delle cose di Dio e tante altre cose. Siamo pochi. Oggi, vedendo ciò che dice le Scritture, ciò che dice la Bibbia, ciò che dice Dio stesso, vedremo i motivi per cui questa è la realtà qui in questa zona. È normale e non dovrebbe rimanere così, ma si capisce come mai è così oggi. Se questa è la tua prima volta con noi oggi, io mi chiamo Jesse Schreck e sono un missionario mandato dagli Stati Uniti, da una chiesa evangelica, un gruppo di chiese evangeliche negli Stati Uniti, e ho il compito qui in Italia per evangelizzare, insegnare la via della salvezza, ciò che dice la Bibbia, insegnare la Bibbia, cosa vuol dire essere un cristiano, e poi ho il compito anche fare discepoli e iniziare chiese bibliche. Questo è ciò che faccio, missionario evangelico. E sono qui in Italia dal 2007. Se abiti in zona di Mestre, prima che entriamo nel discorso di oggi, ti invito a contattarci per ricevere gratuitamente una Bibbia che è il libro comunque più letto in tutta la storia, più venduto, ma purtroppo in questa zona, come vedremo anche oggi in questo messaggio, sono poche le persone che aprono e leggono il libro più importante della vita. E la maggioranza, quasi tutti, hanno un'idea, un'opinione su cos'è la Bibbia, ma sono sempre pochi quelli che aprono e leggono. E quindi ti invito a contattarci per ricevere gratuitamente la tua copia, gratis, per aprire e cominciare a leggere e capire cosa dice il Signore, cos'è la sua volontà per te e come puoi camminare nella gioia del Signore. Sempre più risorse sono disponibili, sempre veravita.com, se vuoi vedere altre novità, altri articoli, risorse, video, podcast, sempre ci sono novità lì per la vostra edificazione. Adesso entriamo il testo, faccio un screen share per chi guarda su YouTube, stiamo facendo in diretta, vivo. Questa registrazione per il podcast e poi sarà anche disponibile per chi preferisce guardare il video, vedere anche i versetti che condividerò oggi. Sarà disponibile YouTube anche su Facebook. Pochi credenti e chiese vuote, come mai? Questa è la domanda per oggi. Sono pochi i credenti e le chiese vuote? Possiamo dire anche che le chiese sono tante, ma vuote. Come mai? Questa è la nostra realtà. Come mai è così? Questo è il discorso per oggi. La prima cosa che vogliamo dire è che è una realtà. Non possiamo negare la verità, questa realtà, che le persone non sono interessate nelle cose di Dio. Bisogna, prima di tutto, punto numero uno oggi, accettare questa verità, questa realtà, che veramente le persone non sono interessate nelle cose di Dio. C'è chi immagina che le persone hanno interesse delle cose di Dio, c'è chi spera che le persone hanno interesse di Dio, ma come vedremo oggi, la Bibbia afferma che spiritualmente, dalla nascita, siamo morti. Spiritualmente siamo morti e un morto, come lo sai molto bene, non desidera niente. Un morto non può pensare, ragionare, cercare, non vuole. Anche una persona spiritualmente morta non vuole capire, sapere le cose di Dio. Quindi numero uno qui ci rivela ci aiuta a accettare questa verità, è normale. Nessuno cerca Dio, nessuno vuole Dio, nessuno è interessato nelle cose di Dio, a parte, questo è importante, a parte la grazia di Dio. Quando la grazia di Dio viene e cambia il nostro cuore, poi cominciamo a avere dei desideri per conoscere meglio il nostro Creatore. Ed è così a causa del peccato, che è entrato il mondo quando Adamo e Eva hanno scelto di disobbedire il loro Creatore, il Dio Altissimo. Avevano comunione con Dio. Era paradiso qui sulla terra, perfezione, gioia infinita, ma per qualche motivo hanno scelto disobbedire Dio, hanno peccato, il peccato è entrato nel mondo e dopo di loro il mondo è stato caduto, maledetto, e dopo di loro ognuno di noi nasciamo peccatori di natura. Ecco perché il mondo è ridotto come oggi. E vedremo poi la buona notizia è che anche questi che hanno disobbedito Dio, Dio ha provveduto copertura per loro. I primi animali sono stati uccisi per poter coprire la loro vergogna. Dio ha provveduto per loro qualcosa per coprirli. E nello stesso modo ci ha dato la promessa che attraverso il seme di Eva un giorno arriverà il Salvatore, che sappiamo adesso è Gesù Cristo, il Messia. Lui è venuto, schiacciato il serpente che voleva distruggere tutto l'opera di Dio. E Gesù Cristo ha vissuto per noi, morto al posto di noi. Lui ha compiuto la legge di Dio per noi, morto, risuscitato. E chiunque si ravvede, va d'accordo con Dio per quanto riguarda il nostro peccato e la sua santità, gira, lascia, abbandona il peccato, abbraccia per fede Gesù Cristo, questa persona viene poi perdonato da Dio stesso una volta e per sempre. È una possibilità avere tutti i tuoi peccati perdonati e per sempre per opera di Gesù Cristo. E non soltanto perdonato, ma la giustizia di Gesù Cristo ci copre adesso, copre il credente, e agli occhi di Dio Santo diventa un santo, ogni vero credente, giustificato per fede in Gesù Cristo. Questa è la buona notizia. È possibile uscire da questa maledizione di essere un morto che cammina in questa vita non desiderando Dio. Quando il Signore cambia il nostro cuore, ci fa vivificare, ci vivifica, ci dà nuova vita, nuovo scopo di vita. Vedremo un paio di cose adesso. Questo era il numero uno. Come mai sono pochi i credenti? Bisogna accettare prima di tutto. È così. Le persone veramente non sono interessate nelle cose di Dio. Un'altra realtà che dobbiamo accettare è questo qui. Come mai sono pochi credenti? È perché non credenti soffocano la verità. Soffocano la verità. Qui abbiamo un'immagine, una persona dicendo alla verità, vattene via. Poi dice qui, please be quiet, stai zitto. Nessuno vuole sentire la verità, nessuno accetta la verità che noi siamo creati, ad esempio, all'immagine di Dio. Un paio di versetti per questo che sono molto importanti, dobbiamo accettare questa realtà. Leggiamo qui da Romani, capitolo 1, versetto 18 a 21, poi versetto 25. E ci dice questo. Faccio ingrandire sullo schermo per chi guarda. Romani 1, versetto 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Versetto 25. Essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Tantissime cose qui, ma la cosa che vogliamo capire in poche parole è questo qui. Uomini che soffocano la verità. L'ira di Dio si rivela contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità. Noi tutti siamo creati all'immagine di Dio Santo, Dio Creatore. Visto che siamo creati all'immagine sua, siamo capaci, sappiamolo tutti, che Dio c'è, che Dio esiste. Il fatto è però che le persone non vogliono accettare questa verità, vedremo fra un attimo, preferiscono negare l'esistenza di Dio perché a loro piace vivere, rimanere nel peccato, avere autonomia, avere la loro legge, non la legge di Dio, e vivere per i scopi loro, non per il Signore e la sua gloria. E appunto qui dice in versetto 25 che sapendo che il Creatore c'è, tutto il mondo, la natura, la creazione di Dio rivela la sua gloria, rivela che un Creatore esiste. Niente viene da niente, bisogna avere un Creatore, se no è impossibile andare avanti. Anche ragionare è impossibile senza colui che sa ogni cosa. Solo Dio sa ogni cosa, onnisciente. Lui sa com'è iniziato questo mondo. Nessun altro può provare come mai il mondo esiste a parte Dio. Lui lo sa e ci rivela nella sua parola come è stato creato questo mondo. Ci vuole fede, credere che da niente è venuto tutta questa perfezione in cui viviamo, questo mondo con ordine che funziona benissimo. Ci vuole fede credere che da niente, da un Big Bang, da niente è uscito tutto questo. Ci vuole meno fede credere ciò che dice il Signore. Lui ha creato, parlando, fu creato il mondo in cui noi viviamo e noi siamo capaci di ragionare perché siamo stati creati all'immagine di Dio, colui che sa ogni cosa. Uomo, come una persona nella piscina che vuole mettere sotto acqua una paga, l'uomo è molto attivo soffocare la verità. Ci vuole tanto lavoro soffocare la verità del nostro creatore, di colui che ci ha creato. Come tenere sotto acqua una paga, bisogna sempre mantenere bilancio e tenere i muscoli a posto per poter tenere sotto acqua questa paga. Uguale con Dio, ci vuole attivazione, movimento in continuazione per negare la verità di Dio. C'erano altre cose qui che volevo dire e ho dimenticato per quanto riguarda le persone che non sono interessate nelle cose di Dio. Andiamo indietro un attimo solo, poi saltiamo avanti alla terza cosa che vogliamo vedere oggi. Ma è vero che le persone non sono interessate nelle cose di Dio. Qui in Italia 90% delle persone sono cattolici, ma solo 5% praticano questa religione. E poi quasi tutti non credono nemmeno nelle dottrine della Chiesa Cattolica Romana. Tanti non vanno d'accordo con tante cose che dice la Chiesa. Io vedo, evangelizzando, parlando con le persone, ci sono due estremi qui in paese. Abbiamo atei e agnostici da una parte e dall'altra parte persone religiose che fanno parte della Chiesa Cattolica, sia praticanti o no, fanno parte. Due estremi. Poi in più, qui in Italia abbiamo anche che viene insegnato evoluzione, che scientificamente è impossibile provare questa realtà della evoluzione. Non è vero, non siamo evoluti noi dalla scimmia, ad esempio. Questa è un'invenzione dell'uomo, un'idea per poter togliere Dio della nostra vita e ognuno poi vive secondo la sua legge, in autonomia. Ma la prima cosa abbiamo visto, di nuovo, che le persone non sono interessate nelle cose di Dio. La seconda cosa, gli uomini soffocano la verità. E poi andiamo adesso alla terza cosa. La terza cosa qui, accecato, come mai le persone non credono in Dio, come mai ci sono pochi credenti oggi, perché le persone sono accecate e sono anche, stanno nel laccio del diavolo, accecato e nel laccio del diavolo. E cosa intendo qui? Adesso andiamo a vedere un paio di versetti, se riesco a navigare bene qui sullo schermo. Ok, versetto da Secondo Corinzi, adesso, leggiamo questo. Secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 3 e 4. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, ha accecato le menti. In poche parole qui, l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti della Chiesa a Corinto, sta dicendo che ogni persona non salvata, ogni persona ancora non rigenerata, è un schiavo del peccato, anche schiavo del nemico. Il nemico, il Dio di questo mondo, in questo senso qui della filosofia di questo mondo, ragionamento di questo mondo, tutti che cercano negare la verità di Dio, soffocano la verità e così via. Il Dio di questo mondo, Satana, ha accecato le menti finché non risplenda loro la luce del Vangelo. Predicatori vengono, annunciano la buona notizia, ma per loro non è buona notizia. Come mai? Occhi coperti, accecati, non riescono a comprendere, come dicevo all'inizio, spiritualmente morti, non riescono, hanno bisogno della misericordia di Dio, hanno bisogno di questa nuova nascita di cui Gesù ci parlava, insegnava Giovanni capitolo 3. Diceva Gesù addirittura, senza la nuova nascita è impossibile vedere il regno di Dio. Come mai è impossibile vedere il regno di Dio se uno non è nato di nuovo? Perché uno non nato di nuovo spiritualmente è morto, è accecato. Per questo motivo Gesù ha insegnato questo. E la persona non rigenerata non riesce a vedere il regno di Dio, è accecato. Ancora nelle mani del nemico, se si rende conto oppure no. Un altro versetto qui, con questo discorso qui di essere accecati, viene da Primo Corinzi, capitolo 2, versetti 14-15. Sempre l'Apostolo Paolo, sempre alla Chiesa, piena di credenti, a Corinto. Ma l'uomo naturale, e qui quando dice uomo naturale intende dire uomo non nato di nuovo, non salvate, non rigenerato, questo uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. Come mai? Perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. L'uomo spirituale, in altre parole, l'uomo salvato, l'uomo nato di nuovo, che ha Cristo nel suo cuore, riempito dello Spirito Santo, ha ricevuto la grazia di Dio per opera del Signore. Gloria a Dio soltanto, nessuno merita questo, nessuno merita la salvezza. Ha ricevuto misericordia, nato di nuovo, scelto da Dio, messo a parte per uno scopo specifico di Dio per glorificare il Signore. in questa vita, annunciare buone notizie per gli altri. Ma l'uomo naturale non riesce a non ricevere le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzie per lui. Non può conoscere queste cose perché sono giudicate spiritualmente queste cose. Un non credente non riesce a comprendere la parola di Dio, ha bisogno dell'opera dello Spirito Santo nella sua vita, nel suo cuore, anche nella sua mente, per poter comprendere il Vangelo, la buona notizia, la parola di Dio. Un altro versetto, con questo discorso di essere accecati, troviamo qui secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 25-26. Secondo Timoteo, di nuovo, scritto dall'Apostolo Paolo a un giovane, Timoteo, che era lasciato nella chiesa per preparare altri anziani per la chiesa, cioè pastori per la chiesa, per guidare la chiesa. Aveva lui questo compito da missionario, stabilire la chiesa secondo la volontà di Dio, e come spiega l'Apostolo Paolo nella sua lettera. Dice questo: deve istruire l'uomo di Dio con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, questi oppositori, rientrati in se stessi, poi, vedendo il tuo buon comportamento, in altre parole, escono dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. In altre parole, qui stiamo leggendo che un non credente non è soltanto spiritualmente morto, ma è accecato, e non soltanto, è schiavo, è nel laccio del diavolo per fare la sua volontà, la volontà del nemico. Negare la verità, rimanere nelle tenebre, stare lontano dalle parole di Dio, dalla comunità cristiana, vivere secondo i desideri carnali, non secondo la volontà rivelata di Dio, non per godere il Signore Dio stesso, non per camminare nella verità mano a mano con il Signore. Il non credente è prigioniero del nemico nel laccio del diavolo per fare la sua volontà. Se si rendono conto oppure no, è una verità. Questa è la realtà. E basta guardare la vita, se non sei ancora unito a Cristo, non sei salvato, e pensa delle cose che preferisci fare, vorresti tu fare, ma non riesci a fare. Non sei libero quanto ne pensi. Sei schiavo di tante cose, probabilmente. Io ero schiavo di tante cose, prima di venire a Cristo per la salvezza, nascere in Dio, diventare, come spiega la Bibbia, una nuova creatura agli occhi di Dio, salvato per grazia, mediante la fede, rigenerato. Da quando mi sono convertito a Cristo, tutto è cambiato, tutti i miei desideri sono stati cambiati. Il Signore libera le persone, la verità ci rende liberi, dice il Signore Gesù Cristo. Un altro motivo qui per cui ci sono tanti o pochi credenti oggi, schiavi anche del nemico. E ultimo qui, Efesini 2, questo discorso dell'essere accecato. Efesini 2, 1 e 3. Dio ha vivificato anche voi. Qui l'Apostolo Paolo sta parlando un'altra chiesa locale, credenti, persone salvate e rigenerate. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria. Qui sta parlando anche di nuovo del nemico, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Eravamo per natura figli di ira come gli altri. Se non siamo ancora salvati, se non ti sei ancora abbandonato al Signore, arreso al Signore Gesù Cristo e alla sua volontà, confessando a Dio Padre i tuoi peccati, chiedendo il perdono e la salvezza, un nuovo cuore dal Signore, stai ancora sotto l'ira di Dio. E per questo motivo Noi cristiani bisogna andare alle persone, fargli capire questa verità affinché possano essere liberati, salvati. Ma come mai sono pochi i credenti oggi? Persone sono accecate e schiavi anche del nemico, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Persone sono sotto l'influenza del nemico. Un altro, andando avanti, questo è il secondo ultimo, autonomia è preferita. Come mai sono pochi i credenti? Le persone vogliono vivere in autonomia. Autonomia significa avere come legge la nostra idea, la nostra legge scelta da noi. Vogliamo regnare su noi stessi, non sottometterci alla legge di Dio, ciò che è la cosa migliore per noi umani, creati all'immagine di Dio. Le persone preferiscono avere autonomia invece di sottomettersi alla parola del Signore e alla sua volontà. E qui vediamo un paio di versetti anche qui, e poi andiamo velocemente qui per concludere. Giovanni 3, capitolo 19, Giovanni capitolo 3, versetto 19 e 21, leggiamo questo, Gesù Cristo. Il giudizio è questo, dice Gesù. La luce, cioè lui è la luce, luce del mondo, Gesù Cristo, è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito cosa? Hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Queste cose sono tutte collegate oggi. 5 motivi per cui troviamo pochi credenti oggigiorno, poche persone interessate nelle cose di Dio. Anche qui preferiscono autonomia, in altre parole, preferiscono, come dice Gesù qui, le tenebre alla luce. La luce è venuta e come un ladro colpevole, quando vede venire la polizia, cerca in ogni modo possibile scappare via. Siamo noi uguali con Dio finché la grazia di Dio non cambia il nostro cuore, finché non chiediamo a Dio di cambiarci, di darci un nuovo cuore che brama come dovrebbe desiderare, come dovrebbe desiderare la volontà di Dio, la sua gioia, la sua santità. Cerchiamo tutti noi di scappare via dalla luce. Questa è la nostra realtà. Un altro motivo per cui sono oggigiorno pochi credenti, poche persone interessate nelle cose di Dio. Le persone, a loro piace il peccato. Vivere in autonomia, lontano dal Creatore, fanno in ogni modo possibile eliminare il Signore dalla loro vita. Questa era la mia realtà prima di conoscere Cristo ed è la realtà per tutti quelli che ancora non si sono inginocchiati davanti al Re Gesù Cristo per ricevere la salvezza, la vita, il perdono e la vita eterna. Ultimo qui per oggi è che non sanno del bisogno di un Salvatore. Come mai sono pochi i credenti? Perché non sanno il bisogno di un Salvatore. Per quanto riguarda un Salvatore, la maggioranza oggi non hanno bisogno, non sanno che hanno un bisogno di un Salvatore e hanno tanti idoli che prendono il posto di Dio, mini, finti salvatori per renderci felici nella vita. Idoli creati da noi, cose che noi adoriamo al posto di Dio per sentirci bene, mini salvatori per noi, ma non un vero salvatore. Fin dall'infanzia, dalla nascita praticamente possiamo dire, le persone purtroppo attorno a noi oggi sono stati battezzati da bambini e poi viene insegnato che attraverso il battesimo il peccato originale viene lavato via, ma la Bibbia non insegna questo. La Bibbia insegna che attraverso la sovrana opera di Dio nel farci nascere di nuovo, rigenerazione, attraverso questo siamo battezzati dello Spirito Santo e lavati da ogni nostro peccato, purificato per il Signore, santificato, giustificato. Dio ci vede come santi quando siamo veramente salvati, perché Cristo e la sua giustizia ci copre. Lui è morto per noi. Non è vero che siamo purificati dal peccato originale da bambini quando siamo battezzati nella Chiesa. Non è vero, la Bibbia non afferma questo, è un'idea dell'uomo, una dottrina dell'uomo, non del Signore e della Bibbia. Purgatorio poi viene insegnato, quindi sei battezzato da bambino, vivi la tua vita, fai quello che vuoi, è un modo o l'altro, dopo la morte, purgatorio, qualche bruciatore, purificazione, un giorno arriverai poi nella presenza del Signore, nessuno sa quando, ma succederà a tutti. Questo è l'insegnamento, e basta pensare un po' del discorso precedente, essere schiavi del peccato, schiavi del nemico, nel laccio del diavolo, e questo è esattamente ciò che vorrebbe insegnare il nemico a tutte le persone, per farli rimanere lontano dalla verità, lontano dalla via stretta della salvezza. È così, purtroppo. La realtà oggi che persone non sanno il loro bisogno di un salvatore. Il cristiano fedele ha questo compito di aiutare persone a vedere il loro bisogno. Ad esempio, Gesù ha detto: qual è il comandamento più importante? Gesù ha fatto questa domanda alle persone: qual è il comandamento più importante? E quando io faccio questa domanda oggi, tanti mi dicono: amare il tuo prossimo, di sicuro è questo. E la maggioranza non si rende conto che in verità Gesù ha detto: il primo comandamento è amare Dio con tutto il cuore, tutta la mente, tutta la forza, tutta l'anima. Questo è il comandamento più importante, amare Dio con tutto quello che sei, tutto quello che hai. E se siamo onesti tra di noi, nessuno di noi ha veramente amato Dio con tutto il suo essere, nemmeno per un giorno intero. Si può dire forse nemmeno per un minuto intero abbiamo amato Dio in questo modo. E cosa significa? Significa che siamo colpevoli, tutti noi, del comandamento più importante. Colpevoli. Stiamo davanti a un Dio santo, 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 puro e giusto, da condannati, da colpevoli. Dio non può chiudere un occhio, permettere un peccatore come te, come me, di natura, di entrare nel suo paradiso. Non sarebbe più giusto se permette questa cosa. Ma Gesù ha preso i tuoi peccati, i miei peccati, su di sé, al posto nostro è morto, soddisfando l'ira di Dio Padre. Ha preso su di sé l'ira di Dio Padre per te e per me, insieme con i nostri peccati. Questa è la buona notizia. Altri poi possiamo dire, magari chi dice che pensa di essere bravo e buono, Gesù ha detto: se tu odi qualcuno, sei colpevole di omicidio. Basta odiare qualcuno. Quante persone hai odiato nella tua vita? Sono tante. Siamo colpevoli anche di omicidio, secondo lo standard di Gesù, di Dio. Poi adulterio, ha detto Gesù Cristo. Basta desiderare qualcuno che non è tua moglie, oppure se sei donna non è tuo marito, e sei colpevole di adulterio. Questo ha detto Gesù Cristo. Lo suo standard è molto più alto di quello che noi pensiamo, ma anche la sua buona notizia, il Vangelo, è più buono di quello che possiamo immaginare. Un paio di versetti qui per concludere oggi questo discorso anche della buona notizia qui. Un paio di versetti voglio far vedere. E di nuovo oggi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto cinque motivi per cui sono pochi i credenti. Numero uno, abbiamo accettato il fatto che, sì, è vero, nessuno è interessato nelle cose di Dio. Soffocano la verità. Numero due, le persone soffocano la verità, non vogliono sentire la verità, anche se la verità ci rende liberi. In più abbiamo visto le persone sono accecati e nel laccio del diavolo. Poi abbiamo visto autonomia è preferita. Le persone vogliono avere la loro legge e stare lontano da Dio, eliminare Dio in ogni modo possibile per vivere come vogliono loro. Questa è la nostra realtà, finché non siamo nati di nuovo, rigenerati, salvati dal Signore per opera sua. E poi ultimo era che non sanno le persone del bisogno di un Salvatore. Chi vorrebbe andare in chiesa se non c'è bisogno? Chi vorrebbe conoscere un Salvatore se non c'è bisogno di salvezza? Tutte cose che abbiamo visto oggi, motivi per cui le persone stanno lontano dal Signore. Un paio di versetti qui per concludere oggi. Primo qui, Romani capitolo 3, versetto 23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Cosa fondamentale da accettare, la verità è questo. Tutti hanno peccato. Non esiste una persona che non ha peccato a parte Gesù Cristo. Solo Gesù Cristo non ha peccato, solo Lui. Ogni altra persona che ha messo piedi su questa terra ha peccato. Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, non capaci di entrare nella presenza del Signore. Romani 6, versetto 23, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Il salario del peccato è la morte. Visto che hai peccato, meriti la morte. Questo è ciò che dice il Signore. Ognuno di noi abbiamo peccato e per questo motivo esiste la morte e anche la separazione da Dio per l'eternità. Per chi non si ravvede e si fida, poi crede in Gesù Cristo per la salvezza e Lui solo. Poi subito vediamo in questo versetto anche la buona notizia. Il dono di Dio, ciò che non meriti, ciò che è impossibile meritare, cos'è? Un dono da ricevere è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Un altro versetto oggi, concludendo, Romani capitolo 5, versetto 8. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanti non hanno mai sentito questo versetto. Tanti si rendono conto di essere peccatori. La Bibbia afferma, siamo tutti peccatori. Ma tanti non sanno della buona notizia. Mentre eri ancora così, un peccatore, nel modo peggiore, durante la tua vita, mentre eri ancora così, in questo momento era Cristo venire, dimostrare il suo amore e morire per te. Prendere la condanna che meritavi tu, che meritavo io. Questo momento, mentre eravamo ancora peccatori e nemici di Dio, è morto per noi. La buona notizia, meraviglioso. Un altro per concludere oggi, Romani 10, 9 e 10. Perché se con la bocca, dice Paolo ai Romani, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, cioè Lui è Dio, Lui è il sovrano, a Lui rendiamo conto, Lui è degno della nostra adorazione. Se con la bocca avrai confessato Gesù come il Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati, per dimostrare che appartiene adesso a Lui. Un altro versetto per concludere oggi. Romani 10, versetto 13, un paio di versetti dopo. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Chiunque avrà invocato il nome del Signore per la salvezza sarà salvato. Chiunque, non importa, non c'è nessuno troppo colpevole per essere salvato. Basta credere e credere nel tuo cuore. Quando credi veramente nel tuo cuore che Cristo è morto per te, è risuscitato, è Dio, e confessi con la tua bocca Cristo è il Signore, ti sottometti a Lui, sarai salvato. È l'opera di Dio nella tua vita per farti nuovo, per vivificarti, farti nascere. per la notizia, concludiamo qui. Buona notizia. Non c'è, dunque, più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Se ti sei ravveduto, hai creduto Gesù Cristo, ricordati, non c'è più nessuna condanna. Sei unito a Cristo, la sua giustizia ti copre. Non c'è più condanna per te. Sei veramente libero, e libero nel vero senso della parola. Cosa meravigliosa, per sempre, una volta salvata, salvata per sempre. Se sei unito a Cristo, nessuno può toglierti dalle sue mani. E ultimo, adesso qui, Romani 8, 38-39. Ricordati anche questo. E forse stai pensando anche, se quando vieni al Signore, hai interesse delle cose di Dio, il Signore sta operando nella tua vita, nel tuo cuore, ma vedi in giro, guardi attorno a te e vedi nessuno vuole Dio, nessuno è interessato nelle cose di Dio come forse tu sei interessato adesso. E hai dubbio, non sei sicuro se vale la pena seguire il Signore, aprire la Bibbia, conoscerlo davvero, onorare il tuo Salvatore, perché nessun altro lo fa, questo forse viene in mente. E poi l'Apostolo Paolo qui dava anche una affermazione ai credenti a Roma in questo tempo, ed è valido ancora per noi oggi. Ci stimola per venire, andare avanti. Anche lui era in tante difficoltà, l'Apostolo Paolo, tante difficoltà ha sofferto. E lui ha detto, infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. In poche parole qui, Gesù ci sta dicendo, nessuno può toglierci dalle mani del Signore. Se sei unito a Lui, hai tutto. Sei seduto, come dice Vesini, nei luoghi celesti con il Signore stesso. Sei qui adesso di passaggio, hai scopo di vita, bisogna vivere per Lui, per la Sua gloria, essere riempito della verità, della Sua parola, dello Spirito Santo, vivere nella gioia del Signore, essere sale, essere luce. Le persone hanno bisogno di vedere più credenti, persone che amano il Signore, obbediscono il Signore, vivono per la Sua gloria, servono le persone per la gloria di Dio. E più che noi credenti viviamo così, più vedremo anche operare il Signore per portare altre persone dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Questo è tutto per oggi. Di nuovo, episodio 107 su podcast. Abbiamo visto motivi, 5 motivi per cui sono pochi i credenti oggi, almeno così sembra. Ma c'è una spiegazione e per noi che crediamo c'è uno compito. Abbiamo cose da fare mentre viviamo in questa vita. Abbiamo persone che dobbiamo portare al Signore. Che Dio ti benedica e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao. Vera Vita è un ministero che fa parte di una missione evangelica negli Stati Uniti e abbiamo lo scopo qui in Italia di evangelizzare, cioè portare la buona notizia agli altri, la buona notizia di Gesù Cristo e la salvezza, a fare discepoli, cioè insegniamo la parola di Dio agli altri e fargli capire come vivere in modo che onora e glorifica il Signore Dio, e poi anche iniziare chiese bibliche qui in Italia.